Leggiamo, fratelli e sorelle, dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, dal versetto 1 fino al versetto 16. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia, rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Amen. In questa prima parte del Sermone sul Monte, il nostro Signore Gesù Cristo, in modo autorevole, dichiara prima di tutto, come abbiamo riletto anche questa mattina, chi siamo, chi sono i Suoi discepoli, cioè qual è il loro carattere, qual è la loro attitudine, la loro vita. Cosa manifestano nella loro vita? Cosa sono stati fatti da Dio? Qual è la loro natura, non soltanto il loro abito, ciò che appaiono, quello che sono, diciamo, per questa mutazione genetica, per questo trapianto di cuore che abbiamo ricevuto. Poi, come abbiamo visto alla fine delle Beatitudini, dichiara che cosa questo comporta, cosa accade, come reagisce il mondo quando vede i discepoli di Cristo. Essi vengono perseguitati, essi non sono apprezzati, sperimentano la persecuzione, sperimentano l'odio del mondo. E poi, nella parte che stiamo considerando oggi, dal versetto 13 al versetto 16, dice qual è la responsabilità dei discepoli di Cristo. In base a ciò che siamo stati fatti, cosa è necessario che mostriamo a questo mondo? Ora, vedete, gran parte delle cose che noi facciamo dipende da quello che noi, nel segreto del nostro cuore, nel profondo di noi stessi, diciamo di noi. Il modo in cui noi ci vediamo e la storia che raccontiamo intorno a noi stessi condiziona davvero le nostre azioni. Perché ciò che noi diciamo a noi stessi riguardo alla nostra stessa vita è in fondo ciò che noi crediamo. E quelle sono le cose che crediamo davvero. A volte possono essere diverse dalle cose che diciamo agli altri di noi. Ci possono essere persone che si presentano come umili, ma nel profondo del loro cuore sono estremamente orgogliose. Ci sono persone che possono presentarsi come generose, come Anania e Saffira, ma nel profondo del loro cuore sono prive di fede, bugiarde, e quindi nascondono le cose. Quindi quello che noi diciamo riguardo a noi stessi. Ora, noi vogliamo imparare ad ascoltare ciò che Cristo dice di noi. Non conta tanto quello che diciamo noi di noi stessi. Non conta tanto il modo in cui noi ci vediamo. Allo specchio delle nostre brame. Conta quello che Cristo dice di noi, ciò che noi siamo veramente, perché Cristo è la verità, Lui non dice menzogne. Ci siete mai stati in quei posti dove vi specchiate in quegli specchi deformanti? Siete voi, però quello che vedete nella vostra immagine è, non siete voi, perché potreste essere così grossi e bassi, o altissimi e magrissimi, o a forma di S. E il peccato produce proprio questo in noi, ci fa vedere diversamente da ciò che noi realmente siamo. Quello che conta è chi siamo o cosa siamo, e Cristo, il Signore Gesù, ce lo dice con franchezza, sia quando ci deve umiliare, sia quando ci deve imprimere in noi il senso della nostra identità. Voi siete la luce del mondo. E questa mattina tre cose voglio dirvi a proposito di questi versetti dal 14 al 16. Ciò che conta è quello che Cristo dice di noi. Ciò che conta è quello che Cristo vuole da noi. Ciò che conta è quello che Cristo fa di noi. Dice, vuole, fa. Tre verbi riferiti a Cristo e a noi stessi. Cristo dice di noi che siamo la luce del mondo. Voi siete, ancora una volta, un indicativo, una dichiarazione della natura, della qualità, dell'essenza dei discepoli. E guardate che Gesù lo dice di tutti quanti. Ho letto in questi giorni il commento di Arthur Pink su questo passo, e lui in modo piuttosto inspiegabile, sinceramente, perché Arthur Pink è un buon esegeta, applicava queste parole ai ministri del Vangelo. I ministri del Vangelo, gli apostoli, quindi i predicatori, i pastori sono la luce del mondo, ma non è così. Gesù lo dice a tutti quanti i discepoli, e questo sarebbe bello, vi potreste liberare di una responsabilità se così fosse. Il pastore deve risplendere, il pastore deve essere una luce, lui è quello che deve testimoniare, lui è quello che deve essere irreprensibile. No, no, Gesù dice voi siete la luce del mondo. E poi vi spiegherò che si riferisce ai credenti singolarmente e ai credenti collettivamente come Chiesa. Lo vedremo, c'è anche in questo testo. E quindi Gesù dice che siamo tutti quanti i discepoli, sono luce del mondo. E in che senso? Vedete, consideravo che Gesù non ha mai detto di sé, io sono il sale della terra. Però ha detto di sé, io sono la luce del mondo. E Gesù che ha detto, io sono la luce del mondo, lo troviamo due volte nel Vangelo di Giovanni, questa espressione, al capitolo 8, il versetto 12, al capitolo 9, il versetto 5, dice che noi siamo la luce del mondo. Ma è lui la luce del mondo o siamo noi la luce del mondo? Allora, certamente è lui la luce del mondo e noi possiamo essere luce in questo mondo nella misura in cui siamo uniti a lui. Riceviamo la sua luce. Lui è il sole. Noi siamo la luna, che nella notte di questo mondo riceve la luce del sole e la riflette sulla terra. Voi siete la luce del mondo, e in molti altri passi si parla dei cristiani come della luce: eravate tenebre, adesso siete luce nel Signore, voi risplendete come luminari in mezzo a una generazione che è storta ed è perversa. Conoscete questi versetti nel Nuovo Testamento? Non vi devo persuadere, insomma, che è così. E cosa ci insegna questa metafora? Gesù paragona i suoi discepoli alla luce del mondo. Allora, prima di tutto, chiaramente comprendiamo che la luce è una cosa buona. Immaginatevi questo mondo senza la luce. Pensate un istante soltanto quando in casa nostra una notte tempestosa va via anche la luce. E cominciamo a cercare le candele, che ormai nessuno ne ha più, probabilmente ormai ora cerchiamo i telefonini, perché con i telefonini facciamo luce, no? Ma immaginatevi questo mondo senza la luce, immaginatevi se per una strana ragione succedesse quello che è successo in Egitto, che a un certo punto l'intero paese fu avvolto di una tenebra che si poteva toccare e non c'era modo di poterla vincere e superare. Immaginatevi cosa sarebbe questo mondo senza la luce. Noi non vedremmo niente, non potremmo fare quasi nulla. La luce è una cosa buona e quello che ci insegna questo testo è che prima di tutto il contesto in cui noi viviamo, se in questo mondo c'è bisogno della luce, è perché questo mondo è un luogo oscuro, è un luogo tenebroso. Il mondo, con la sua bellezza. Pensateci. Se voi avete la grazia che ho io, il Signore ha concesso a me, di potervi affacciare alla finestra e vedere una vallata davanti a voi, col sole che sorge e le colline e a volte le nuvole basse che ti danno l'impressione di essere davanti a un mare dal quale emergono le cime delle colline come se fossero delle isole. Potreste esclamare, come a volte fa il fratello Santo, il grande pittore, il grande artista che ha fatto queste cose, dicendo che Dio ha fatto questo mondo nella sua bellezza, eppure con tutte le sue bellezze, questo mondo dal punto di vista spirituale, morale, è un luogo di tenebre. E voi siete la luce del mondo significa che senza di voi questo mondo non potrebbe ricevere luce. Il più piccolo tra di noi, il minimo tra di noi, autentico cristiano, è come una lucciola nella notte che rallegra il cuore di chi lo vede. Il mondo con la sua bellezza, il mondo con le sue conquiste scientifiche, tecnologiche, è un luogo oscuro. Non è una visione pessimistica, perché noi riconosciamo la presenza della grazia comune, noi ci avvaliamo dei progressi della scienza. Oggi siete venuti qui e molti di voi hanno potuto lasciare le loro case 10 minuti prima del culto, o mezz'ora o un'ora, dipende da chi cammina, chi fa più strada, perché abbiamo avuto degli oggetti tecnologici che sono stati inventati magari da persone che sono perfettamente empie, ma che sono state illuminate da Dio per poterlo fare e mettere al servizio dell'umanità la loro intelligenza, le loro capacità. Noi riconosciamo la presenza del bene e della grazia comune in questo mondo, perfino in uomini e persone che non hanno alcuna fede in Dio. Non dobbiamo essere così negativi da pensare che il mondo è pieno soltanto di criminali e di disgraziati. Non è così. C'è la grazia comune di Dio. Ma moralmente questo mondo è un luogo tenebroso. E noi abbiamo il compito di illuminarlo, il contesto, la nostra funzione, infatti, è quello di fare esattamente quello che fa la luce. Cosa fa la luce? La luce rivela, la luce avverte, la luce guida e orienta, la luce attrae. Vi faccio 2 o 3 esempi, giusto per farvi comprendere. Rivela, la luce non si vede, ma ci fa vedere le cose. Qua dove c'è luce, noi la luce non attira l'attenzione delle persone su di sé, ma noi non possiamo guardare il sole, ma attraverso il sole noi vediamo le cose, no? La luce del sole. E così è per i cristiani. Noi siamo strumenti di rivelazione. Ci sono cose che gli uomini non potrebbero mai conoscere, mai sapere, mai sentire, se non fossimo noi, o se non siamo noi, a dirgliele, a mostrargliele, a insegnargliele. Anche i più intelligenti, anche i migliori tra di loro. Noi abbiamo la funzione di rivelare, noi abbiamo la funzione di avvertire. Mi viene in mente un semaforo che con la luce rossa, gialla e verde ci avverte che se passiamo potremmo fare un incidente quando è rosso, che dobbiamo fare attenzione se decidiamo di passare o che possiamo passare relativamente al sicuro se è verde. La luce ci avverte, come avverte la luce rossa della sera, rosso di sera, bel tempo si spera, ci avverte, è un presagio anche. La luce guida e orienta, nel buio della notte la stella polare ci indica dove è il nord, una torcia ci indica dove dobbiamo andare se il nostro sentiero è buio. Questa è la funzione della luce, questa è la nostra funzione. Noi siamo dei semafori, siamo delle torce, siamo dei fari. La luce di un faro di notte per i marinai è un punto preciso che li attira verso il porto. La luce è attraente, tutto questo siamo in questo mondo. Quando Gesù dice voi siete la luce del mondo, guardate quale prospettiva, quale dimensione sta aprendo verso di noi. Non siete cose insignificanti, non siete cose inutili. Potreste sentirvi così: sono vecchio, sono malato, sono anziano, sono anziana, sono piccolo, sono un bambino, cosa posso fare? Se sei un discepolo, una discepola di Cristo, sei una luce che avverte, che guida, che rivela, che istruisce, che attira, Questo è quello che Cristo dice di noi. Questo è quello che noi siamo. Questo è quello che noi dobbiamo dire a noi stessi. Io sono una luce, in virtù del fatto che Dio mi ha unito a Cristo, in virtù del fatto che Cristo risplende in me. Poi Cristo cosa vuole da noi? Se siamo stati fatti luce, Egli lo dice chiaramente, Egli vuole che noi risplendiamo, così risplenda la vostra luce. Voi siete luce e quindi dovete risplendere. Qui Gesù usa una ironia in questo passo. Dovete rendervi conto che a volte il Signore è ironico, perché è certamente ironico nel dire, insomma, siete luce, ma chi è tra di voi che prenderebbe una luce per metterla sotto una tazza? Chi di voi prende una luce e la mette sotto al tavolo? Chi l'ha fatto mai? Pensate al contesto in cui egli parlava. Nell'antichità la maggior parte delle case non erano come le nostre case. La maggior parte delle case erano come le case dei nostri nonni o bisnonni, una sola stanza nella quale si faceva tutto. A volte ci abitavano pure gli animali, poi per questione di igiene si è cercato di metterli fuori, ma si dormiva, si mangiava, e quando si doveva fare luce si prendeva una sola lampada, era sufficiente, si metteva in alto per fare luce a tutti quelli che erano nella casa, esattamente come Gesù dice. Tempo la vita si passava, e soprattutto nel Medio Oriente, ma anche tra di noi, si passava più fuori di casa che dentro casa. Le case non erano dei rifugi, no? Erano un luogo dove ci si ritirava per la notte più che altro. E nella casa era necessaria la luce, quindi si metteva in alto. E qui Gesù sta usando un'ironia, ci sta in qualche modo mostrando quello che è l'ovvio, del quale spesse volte noi non ce ne avvediamo. Voi siete luce ma vi nascondete, siete luce ma avete paura, siete luce ma... No, Gesù ci dice: utilizzate l'intelligenza che avete e l'esperienza che avete per comprendere come ci si deve comportare anche nel regno spirituale, oltre che in quello della natura. Egli vuole che noi facciamo luce. In realtà noi siamo stati accesi da Dio proprio per illuminare gli altri. Vedete, molte volte noi pensiamo che il Signore, quando ci salva per renderci sani, ricchi e felici. Ma non è questo lo scopo della salvezza. Lo scopo della nostra salvezza non è in primo luogo quello di renderci felici, sani, belli, di successo e tutto il resto. No! La gioia è un effetto della salvezza, ma è un effetto, direi, collaterale della salvezza. Noi siamo salvati per svolgere la funzione che originariamente Dio aveva dato ad Adamo ed Eva. Quello di essere immagine, riflesso, sacramento, se volete, dimostrare Dio in questo mondo. Noi siamo immagine di Cristo, rinnovati alla sua giustizia, nella santità, per mostrare a questo mondo che esiste un Dio e che questo Dio è in un certo modo. Noi non siamo salvati per essere sani, altrimenti la salvezza non, per molti di noi non sarebbe avvenuta. Io vi vedo, vi conosco, mi vedo e mi conosco, e so che tra di voi ci sono persone che portano delle malattie croniche, che sono afflitte dagli acciacchi della vecchiaia. Se la salvezza avesse come scopo quello di renderci sani perfettamente, non, come potremmo dire di essere stati salvati? Ma non è questo lo scopo primario della salvezza. Lo scopo primario della salvezza è quello di renderci dei testimoni di Dio. È quello di risplendere a beneficio altrui. C'è tanta gente che non vede Dio in questo mondo. Chi glielo mostrerà? Chi glielo mostrerà? Noi non possiamo vivere egoisticamente in questo mondo, pensando al nostro benessere, al nostro beneficio. È un modo di vivere non solo che disonora Dio, ma è anche fallimentare, perché prima o poi saremo colpiti anche noi dalla morte dei nostri cari, dalla malattia, dalla sofferenza. Prima o poi anche noi saremo abbandonati dagli uomini, anche noi soffriremo e a quel punto ci faremo delle domande. Ah, ma Dio, dove sei? Mi hai abbandonato. Ma io non ti ho mai promesso che non avresti sofferto. Io ti ho promesso che avrei dato senso alle tue sofferenze. Io ti ho promesso che avresti potuto vivere in questo mondo e navigare la vita con un senso di proposito, con uno scopo nella vita, con un senso di sostegno interiore anche nelle situazioni più tristi e dolorose. Questo sì, e in questo io sono fedele. Non possiamo vivere soltanto per noi stessi. Dio ci ha accesi affinché noi illuminiamo, e il modo in cui noi illuminiamo, come dice Gesù, è compiendo le buone opere. Voi siete la luce del mondo, e poi dice: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere. Questo è risplendere, quando noi compiamo queste belle opere. Voi sapete che ci sono varie parole che descrivono la bellezza o la bontà in greco, e qui Gesù dice appunto queste belle opere, quando gli uomini vedranno le vostre belle opere, vedranno queste opere che rendono attraenti, vedranno le vostre buone opere a casa, in famiglia, al lavoro, nella scuola, al mercato, nel nostro commercio, nelle nostre relazioni quotidiane, nelle nostre relazioni fraterne, le nostre buone opere come singoli e come corpo, dovunque, comunque. Molte volte si pensa alle buone opere semplicemente come atti di benevolenza, un'offerta, un'elemosina, nutrire un povero, raccogliere degli animali sofferenti, sono sicuramente cose buone, ma qui Gesù parla di altro, non parla di cose semplicemente viste dagli occhi, ma di opere che testimoniano e riescono a comunicare una natura nuova, la natura divina. È qualcosa anche che non si manifesta soltanto in certi momenti della nostra vita e in certi contesti della nostra vita, ma sempre, dovunque, con chiunque. Se io sono un buon padre, ma poi al lavoro sono un capo odioso, che c'è, cosa serve? Se sono una buona insegnante o un buon insegnante, ma sono un pessimo genitore, cosa serve? Se sono una persona che si prende, che si commuove quando vede un barbone, ma poi sono aspro e duro con i miei vicini di casa, famoso per essere litigioso o litigiosa, a cosa serve? La bontà, la luce non è selettiva, illumina tutto, illumina tutti. Sì, alcuni possono essere più splendenti, altri meno splendenti, ma non a luci intermittenti. Capite cosa voglio dire? No? Voglio dire che noi, se siamo veramente stati accesi da Dio, faremo luce sempre. C'è un proverbio siciliano, di certe persone si dice, a ogni minti sonono, cioè dovunque, qualunque cosa facciano, sono capaci, riescono. Ecco, proprio come Giuseppe, che il Signore lo faceva prosperare dovunque, perché era un uomo timorato di Dio. Quando badava alle pecore, quando era in carcere, quando era a casa di Potifar, come quando è diventato il viceré d'Egitto. Ecco cosa significa essere luce. E come possiamo disubbidire a questo comandamento? C'è il modo in cui noi possiamo disubbidire a questo comandamento. Qualche tempo fa, quando sono andato a fare la revisione della macchina con la quale viaggia mia moglie, non la mia, mi hanno detto c'è un problema, i suoi fari devono essere, sono opacizzati, devono essere lucidati. Le luci non illuminano perché c'è un diaframma, c'è qualcosa che ne diminuisce la luminosità. E noi a volte possiamo perdere questa luminosità. E quando accumuliamo sporcizia, quando la nostra coscienza diventa insensibile, perché l'abbiamo violata troppe volte. La coscienza è stata molto, in questi giorni l'ho scritto da qualche parte, perché è una frase che non è mia, la coscienza, la nostra coscienza sono le ciglia che Dio ha posto sull'occhio della nostra anima. È una bellissima metafora, questa l'ha usata il pastore Albert Martin. Perché sono le cosa fanno le ciglia? Le ciglia hanno questa funzione di fermare un ostacolo prima che vada nell'occhio, senza rendersene conto, in modo automatico. Quando si sta avvicinando un ostacolo, noi chiudiamo gli occhi e le ciglia lo fermano. E la nostra coscienza è esattamente questo. Ma quando noi non diamo ascolto alla nostra coscienza una volta, è come se togliessimo un ciglio, poi un altro, poi fino a quando ci troviamo completamente senza. E non funziona più. A volte noi diciamo, vabbè, no, ma questa è una cosa, stai zitta. E una volta la soffochi e due volte la zittisci e tre volte non si fa più sentire. E noi ci smarriamo. Perché, come i puritani la chiamavano, la nostra coscienza è il vice reggente di Dio nel nostro cuore. Molte volte nella condizione di peccato la coscienza è un po' impazzita, ma dobbiamo fare attenzione a silenziarla. Attenzione, perché quando silenziamo la nostra coscienza, una volta, due volte, si incallisce, si cauterizza e noi non sentiamo più il dolore. Come quando abbiamo i calli nelle mani, no? Se abbiamo i calli nelle mani noi non sentiamo più il dolore, il calore per esempio. Quindi attenzione a non accumulare sporcizia, perché perdiamo luminosità. Quando ci nascondiamo, quando, cosa vuole dire Gesù quando non si prende la luce, non si mette un coperchio sopra la luce, non si mette un recipiente sopra, una lampada non si accende per metterla sotto un recipiente o sotto il moggio, come diceva la vecchia traduzione. Significa che a volte noi, anche se siamo luce, cerchiamo di fuggire dallo stress, dalle difficoltà. e ci nascondiamo in un posticino sicuro, andiamo dentro uno sgabuzzino e ci chiudiamo là dentro. Per alcuni lo sgabuzzino è la chiesa, per altri è la casa. Abbiamo paura di uscire fuori. C'è un leone per la via. Chi bada al vento non seminerà. La paura, non sto parlando solamente del virus, ma ha delle applicazioni anche in queste cose. Ma la paura, quando ci vince, non ha, fa altro che nascondere ed impedire alla nostra luce di splendere. Se voi leggeste le cronache delle pandemie di peste nel passato, vi rendereste conto che gli uomini di Dio sfidavano anche la peste per portare conforto alle persone morenti. Oggi ci è stato impedito in questa situazione. Pensate quanto è diventato crudele e quanto a volte può essere veramente, come dire, un sistema malvagio. Quanta gente è morta da sola, senza nemmeno il conforto, ma non parlo di un prete o di un pastore, ma proprio della propria famiglia. Quanto è disumano questo mondo. E quanto invece dovremmo essere desiderosi di illuminare, proprio là dove c'è bisogno. Noi ci possiamo, sapete, al tempo di Gesù c'era un gruppo, noi conosciamo, abbiamo familiarità con i farisei, con gli erodiani, con i sadducei, ma non abbiamo, non dice niente il Nuovo Testamento, niente degli esseni. Era una setta giudaica, un gruppo di credenti che vivevano in un isolamento, si chiamavano i figli della luce. E avevano, loro stessi si definivano così, figli della luce, e avevano una vita monastica, devoti, santi, ma vivevano così isolati che quando la luce del mondo è venuta, Gesù, non lo hanno incontrato, probabilmente non hanno saputo nulla di lui. Sappiamo degli esseni perché uno storico giudaico ne ha parlato e poi abbiamo trovato tanti manoscritti, i manoscritti di Qumran, erano quelli di cui chi legge un po' qualcosa di Nuovo Testamento avrà sentito dire, erano custoditi da questi esseni. Ma si può essere luce nascondendosi? Spurgeon dice che noi possiamo nascondere la luce quando diventiamo troppo difficili e complicati nel parlare, un pastore troppo che usa paroloni, troppe cose, troppe discorsi troppo complicati, ma anche noi quando per dire certe cose usiamo giri di parole, discorsi difficili, noi siamo luce, non dovete avere paura di dire la verità. Dovete dirla con amore, con rispetto, ma dovete dirla. Non nascondetevi. Usate dei trattati, se non sapete parlare, date degli opuscoli, invitate la gente a vedere il podcast o YouTube della nostra chiesa, ma risplendete, per amor di Dio, risplendete in questo mondo. E concludo la terza cosa. Ho detto ciò che Dio dice, ciò che Cristo dice di noi, ciò che Cristo vuole da noi, ciò che Cristo fa di noi. Cristo fa di noi strumenti per la gloria di Dio. Gesù dice, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Lo scopo del nostro risplendere, compiendo le buone opere, non è attirare l'attenzione degli uomini e delle donne, delle persone su di noi. Oh, quanto è bravo, oh, quanto è brava, oh, quanto è generoso. No. Se abbiamo questo, abbiamo fallito. Lo scopo è quello di glorificare Dio. In altri termini, Gesù ci fa uscire fuori da noi stessi. Normalmente le persone non ragionano così. Normalmente la gente fa le cose per ottenere o un diretto e immediato guadagno o un certo vanto, qualcosa di cui potersi vantare, no? Perché la gente fa le cose? Perché si aspetta di avere un contraccambio. Ma non è questo il cristianesimo. Gesù ci fa uscire fuori da noi stessi. Quanto è importante quel passo che dice nel libro dell'Ecclesiaste: getta il tuo pane sulle acque. C'è una cosa più folle del gettare il pane sulle acque? Se lo mangiano i pesci. Però chi lo fa in fede e per ubbidienza, in ubbidienza alla parola di Dio, ha la promessa che dopo molto tempo lo ritroverà. Fai il bene e scordati, si dice in Sicilia, no? Non so poi quanta gente lo faccia realmente, ma in realtà è questo. Esci fuori da te stesso. Gesù dice, quando dovete fare una festa, non invitate a quelli che poi vi possono invitare nuovamente, invita a quelli che non possono contraccambiare la vostra gentilezza. Fai del bene alle persone che non ti potranno restituire. Non ragionare in questi termini utilitaristici. Gesù vuole che noi usciamo fuori da noi stessi, perché lo scopo primario dell'uomo è quello di glorificare Dio. In fondo ci sono solo due modi di vivere. O viviamo per noi stessi e al massimo, che so, se io vivo per me stesso e poi per mia moglie, per i miei figli, per la mia famiglia, per la mia, mi allargo un pochino, per la mia chiesa, ma oltre a quello non ci vado. O viviamo per noi stessi o viviamo per Dio, o viviamo per compiacere noi stessi e le persone che ci stanno accanto e che ci vedono e che ci conoscono, o viviamo per compiacere Dio, o viviamo per accumulare ed edificare il nostro regno, o per il progresso del regno di Dio. E in ciò che facciamo, in qualunque cosa facciamo, puntiamo e desideriamo solo alla gloria di Dio. E vedete, noi non glorifichiamo Dio solo nel servizio diretto, nell'adorazione, ma quando mostriamo al mondo, che noi glorifichiamo il Signore, quando mostriamo al mondo il bene che viene da Dio. Gesù infatti ci fa suoi testimoni, e qui usa questa bella metafora. Dopo che parla di questa, voi siete la luce, poi a un certo punto sembra che cambi discorso, ma in realtà non sta cambiando discorso. Dice: una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Una luce è un puntino, una città ci dà l'idea di una comunità. E qui il Signore ci sta parlando del fatto che gli uomini hanno la capacità di riconoscere le cose buone. Anche quelli che non hanno il gusto spirituale. Ma quando vedono qualcosa di santo, di buono, di giusto agli occhi di Dio, si fanno delle domande. Gesù dice: una città posta sopra un monte. Cioè, chiunque fa la Catania-Palermo, a un certo punto deve passare tra Enna e Calascibetta. E quelle sono città poste sopra un monte. Non si può non vedere Calascibetta, non si può non vedere Enna, soprattutto la notte. Se voi passate di notte sull'autostrada, le luci di Calascibetta, le luci di Enna arrivano lontanissimo. È una città posta sopra un monte, in alto. E questa è la Chiesa. Questo è la comunità delle luci. Questo essere luce del mondo, questo siete voi ed io, questo siamo noi come Chiesa di Caltanissetta, una luce posta sopra un monte che serve a dare testimonianza. La Chiesa locale è tale da rispecchiare perfettamente questa illustrazione. Dobbiamo portare noi affinché altri vedano e magari portare altri affinché vedano noi. Se quando entra qualcuno nuovo lo trattiamo con freddezza, noi non diamo una buona, come dire, espressione e manifestazione dell'amore accogliente di Cristo. Noi dobbiamo mostrare la luce, dobbiamo interessarci alle persone, non affinché per ottenerne noi un vantaggio, ma affinché attraverso di noi possano vedere la gloria di Dio. E l'ultima cosa, Cristo ci fa uscire fuori da noi stessi, ci fa suoi testimoni e ci fa suoi strumenti. Gesù è anche un motivatore, perché alla fine, secondo il mio modesto avviso, il Signore ci vuole dare una buona ragione affinché ci impegniamo a risplendere. Vedete, se voi risplendete, se voi mostrate la luce che Dio ha acceso in voi, allora gli uomini glorificheranno Dio. E non ci può essere niente di più onorevole per un essere umano se non quello di sentirsi uno strumento nelle mani di Dio. Vi ricordate quella mascella d'asino? Che cos'è una mascella d'asino? È un pezzo di osso secco, no? Ma Sansone la prese in mano e nelle sue mani divenne un'arma micidiale. Non si parla di chissà quanti asini sono morti e quante mascelle d'asino ci sono state nella storia dell'umanità. Di una sola se ne parla. Perché? Perché l'ha usata il servo di Dio, il Nazireo, il consacrato al Signore. E cosa siamo noi se non mascelle di asini morti? Ma se siamo nelle mani di Dio, siamo degli strumenti per la sua gloria. Perché si intraprende l'opera del ministero? Perché una persona che potrebbe fare tante cose nella sua vita sceglie di fare il pastore? Ci possono essere tante motivazioni, tutte sbagliate, no? Onore, denaro, tutto quello che volete voi, no? Perché purtroppo in certi casi è così. Ma tra le molte ragioni sbagliate per le quali si può farlo, ce n'è una giusta. Ed è questa. Il desiderio di essere usati da Dio per chiamare gli eletti, per edificare i santi e perché essi possano essere santificati e diventare sempre più simili a Gesù. Io ho cercato di esaminarmi davanti a queste cose e con tutti i miei difetti ho cercato di pensare alla ragione per cui da 30 anni predico il Vangelo. Sinceramente, davanti a Dio, spero e credo di non ingannarmi nel dire che queste sono le mie motivazioni. Perché che cosa ci può essere di più onorevole per un uomo se non essere uno strumento nelle mani di Dio? Ma questo non vale solo per i pastori, questo vale per voi allo stesso modo. quando voi mostrate al mondo l'amore di Dio, quando voi mostrate al mondo la misericordia di Dio, quando voi mostrate al mondo il perdono di Dio, la generosità di Dio, l'altruismo di Dio, l'umiltà di Dio, la pazienza di Dio, la grazia di Dio, la mansuetudine di Dio, la gentilezza di Dio, la compassione di Dio. Che cosa fate? State glorificando Dio perché state mostrando il vostro Dio a uomini e donne che non possono vederlo. Quanti figli, quanti coniugi, quanti vicini di casa, quanti colleghi di lavoro vedranno Dio quando si troveranno a faccia con Cristo e riconosceranno che, avendo conosciuto voi, in una certa circostanza hanno visto i tratti di Cristo. Quando noi risplendiamo davanti al mondo possono succedere due cose: o che le persone si convertono o che le persone si induriscono. Ma ci sarà un giorno in cui gli uomini si presenteranno davanti al Signore. E cosa diranno i nostri figli? Cosa diranno quelle mogli o quei mariti di uomini o donne devoti, santi? Cosa diranno quei compagni di classe, quei colleghi di lavoro? Quelle persone che ci hanno incontrato occasionalmente. Io mi auguro che ci sarà un giorno che qualcuno dirà: ho visto quest'uomo, ho visto questa donna. E sebbene non capissi molte delle cose che mi diceva, ho visto la bellezza di Gesù Cristo in lui, in lei. E ho dato il mio cuore al Signore. Glorificheranno Dio. O cosa diranno quei figli che hanno avuto, sono cresciuti nelle famiglie cristiane e hanno visto il loro papà, la loro mamma pregare per loro, magari cercare di insegnare loro il catechismo, la parola di Dio, e hanno indurito il loro cuore e hanno cominciato a percorrere le vie del mondo e si sono allontanati. Hanno rigettato quella luce. Oh sì, quei padri e quelle madri erano uomini, donne, esseri umani con i loro difetti, però c'era in loro la luce. Cosa diranno nel giorno del giudizio? Quando il Dio dirà loro: io ti avevo messo in una famiglia dove la luce di Cristo risplendeva e tu l'hai rigettata. Figli, ragazzi, voi non potrete nascondervi in quel giorno. Non potrete dire: non ho visto niente della luce di Dio. E dovrete dire: Signore, hai ragione, ho visto la luce. Io ho chiuso i miei occhi e il mio cuore a quella luce. E adesso glorificati nel mandarmi eternamente lontano da te. E così sarà di molti mariti, e così sarà di molte mogli, e di molti genitori, e di molti vicini di casa, e di molti colleghi di lavoro che hanno ricevuto la vostra testimonianza. Nel giorno in cui Dio li visiterà, glorificheranno il suo nome, riconoscendo che la verità era giunta fino a loro, ma l'hanno rigettata. Ho finito. Vogliamo risplendere? Come faremo a risplendere? Noi non possiamo risplendere di luce nostra, perché in noi non c'è luce, noi siamo tenebre per natura. Ma siamo stati fatti luce da Cristo e c'è un solo modo per poter risplendere, quello di esporci alla luce di Cristo. Ricevere la luce di Cristo. Dove la riceviamo? La riceviamo nella nostra cameretta di preghiera? La riceviamo quando apriamo questa che è una lampada al nostro piede, una luce sul nostro sentiero? La riceviamo quando veniamo in chiesa? E ce l'avete presente? Che cos'è? Quando noi andiamo in chiesa è come quando ricarichiamo il telefonino, in un certo senso, no? Per questo non si può stare lontani dalla Chiesa, dal popolo di Dio. Riceviamo quella luce, quell'energia. Quanti di voi molte volte si sono sentiti venir meno, poi siete venuti in Chiesa e non sono state le parole di un uomo, ma è stata la parola di Dio a riportarvi su, a darvi animo, coraggio, forza. Vai avanti per un'altra settimana, per un altro giorno. Noi dobbiamo esporci alla luce, mediante la comunione cristiana, la meditazione della parola di Dio, la preghiera. E lasciate che vi dica un'altra cosa. Dov'è che la luce è più utile? Laddove ce n'è di meno? Dove c'è più buio? Smettete di lamentarvi di Caltanissetta. È un posto tenebroso spiritualmente, è un posto tenebroso economicamente. Dite quello che volete, ma Dio vi ha posti qui. Noi non siamo grandi luci. Vedete, se fossimo grandi luci, forse il Signore ci avrebbe messi a Roma, a New York. Io non sono una grande luce, però sono una luce per Caltanissetta, per voi. Non siamo grandi luci, ma lì proprio il fatto di essere piccole luci, dove c'è più buio, siamo più utili. Il fratello Francesco stamattina mi ha raccontato di una certa persona che viveva a Salina, nell'isola di Salina, e lì era il raiz dei pescatori, una persona importante. I suoi figli sono andati in Australia, l'hanno richiamato ad andare in Australia. Pochi giorni dopo che è arrivato in Australia è morto, perché a Salina era qualcuno, in Australia non era nessuno. Si è sentito proprio fuori di sé. Noi siamo luce e dobbiamo risplendere lì dove Dio ci ha posto. Non dobbiamo sforzarci, ma dobbiamo lasciare che Cristo risplenda attraverso di noi. E siamo sale e luce, sale e luce. Sei sale e luce in modo che gli uomini possano glorificare Dio. Da una parte nel modo in cui lavoriamo, in cui quando siamo provocati dobbiamo essere sale e luce. Da una parte dobbiamo pungere, dall'altra parte dobbiamo illuminare. Quando trattiamo con le persone, anche quelle difficili, nel modo in cui affrontiamo le prove, le delusioni, dobbiamo essere sale e luce. E finisco con una parola di esortazione. Domani mattina, nell'andare alle vostre occupazioni, quando vi alzerete, vi guardate allo specchio, prima di uscire di casa, dite a voi stessi: questo mondo è un luogo oscuro, ma io sono luce nel Signore. E siccome la mia luce è Cristo, essa non potrà essere estinta. Andiamo e risplendiamo. Amen. Chiniamo il capo, fratello. Signore, noi non possiamo fare altro che chiederti perdono per tutte le volte in cui abbiamo nascosto la luce che tu hai acceso in noi. ma questa mattina siamo profondamente, potentemente motivati ad essere delle luci per questo mondo, e ti preghiamo che tu ci sostenga e ci aiuti in modo da poter essere sale e luce. E grazie per quello che Cristo dice di noi, grazie per i suoi comandamenti, ma soprattutto grazie per quello che Cristo fa di noi, degli strumenti per la gloria di Dio. Vogliamo essere tali. Te lo chiediamo per amore del suo nome. Amen.